Ok, partiamo. Buongiorno anche da parte mia, sono Christian Civera, sono anch'io Microsoft SP.NET MVP e mi occupo e seguo la community di SP d'Italia.com, in particolare WinFXItalia.com, che è una community che se non so se si conoscete, ma ha a che fare con tutto l'ambiente .NET. Continuiamo il percorso di Azure affrontando i websites che già Pietro vi ha introdotto. I websites sono magari la tecnologia più semplice a cui approcciare quando si comincia ad utilizzare Azure. Quindi magari se avete ancora paura ad approcciarvi, potete partire da queste e già fare qualche esperimento. Anzi, sono qua per raccontarvi un po' anche la mia esperienza, perché devo dire che quando ho provato la prima volta websites, la mia esperienza è stata: oh, finalmente ho quello che ho sempre voluto. Io sviluppo su ASP.NET da 12 anni ormai, da quando è uscita la versione 1, e finalmente ho trovato un ambiente di deployment, ma anche di sviluppo, che mi faciliti sia nella fase iniziale sia nella fase di manutenzione. Quindi, già messo online il primo progetto, voglio mantenerlo, ma senza cadere in quelli che sono i classici problemi di quando si mette online un sito. Non so se vi è mai capitato che al primo deployment è abbastanza facile: compilo, prendo le DLL, siccome sappiamo che devo mettere su le DLL, devo mettere su SPX, devo mettere su il web config, lo provo, funziona, faccio passare un po' tutte le pagine, ho fatto. Poi cominciano i dolori perché c'è da fare un update, allora faccio una modifica, ricompilo, quali sono le DLL che ho cambiato? Vai a prendere le DLL, se sbagli qualcosa tu le metti online, magari provi una pagina, tutto ok, poi ti chiama il cliente dopo qualche ora e non funziona più quella parte, orco cane, tranquillo, accedo via RDP al server, copio il file, cambio il file oppure via FTP. Non so se vi è mai capitata questa cosa, però a me è successo spesso. È tutto frutto di una metodologia che di fatto è sbagliata, perché andare a manina a fare i deployment si incappa spesso in errori. Poi se si è da soli, ancora si riesce, ma se si è in team, chi ha fatto questo, chi ha messo su quello, se tutti accedono al server liberamente o via FTP liberamente, si finisce sempre in problemi. Quindi uno dei vantaggi di website è sicuramente la velocità. Pochi clic, vado sul sito, lo configuro, quindi niente richiesta, paghi prima di avere il servizio. No, due clic, mi registro con il mio account di live. Passo un minuto, il mio sito è già pronto e col database pronto. Non devo chiamare nessuno, non devo richiedere configurazioni speciali. Se devo configurare il database, è tutto lì. Abbiamo una dashboard completa di tutti gli strumenti che noi abbiamo, di cui possiamo aver bisogno. Ok? E questo sicuramente è un primo vantaggio. Il secondo è dato dal fatto che il website è costruito sulla piattaforma cloud di Azure, quindi tutti i vantaggi che Pietro vi ha parlato nella prima sessione sono nei website. Quindi abbiamo un fault tolerance automatico, quindi si rompe una macchina, automaticamente il nostro sito viene portato su un'altra macchina virtuale, tutto in modo trasparente. Quindi non è che devo chiamare qualcuno dell'assistenza e dirgli: oh, guarda che c'è un server giù, allora loro si adoperano, eccetera. Quindi, rispetto a quelli che sono i classici hosting a cui siamo abituati, o lousing addirittura, website è una spanna sopra. Automatismi, backup, ridondanza, cioè non potete finalmente andare in vacanza tranquillamente. Ok? Poi cos'altro ancora? Tutto questo è integrato attraverso Visual Studio 2012 da una parte, quindi per chi è sviluppato in ASP.NET, immagino noi praticamente tutti, abbiamo un ambiente facilissimo e molto familiare, perché con poco sforzo possiamo deployare i nostri siti. E eventualmente una cosa in più che il website offre rispetto ai cloud services è la possibilità di integrarsi con i sistemi di source control. Ok? Ci sono varie differenze, già ho sentito qualche domanda riguardo qual è la differenza tra un website e un cloud services. In realtà lo vedremo magari meglio alla fine quando nella Q&A, comunque già vi posso anticipare che i cloud services sono più completi, offrono più possibilità dalla cache al fatto che io posso entrare direttamente via RDP alla macchina virtuale. I website, diciamo, sono il primo step da affrontare quando io ho un sito piccolo, ma anche un sito che deve poter scalare e ho bisogno di metterlo online facilmente e non ho bisogno di creare pacchetti, eccetera, eccetera. Voglio usare una cosa easy. Ok? Il primo step, una delle prime cose che ti permette di fare website è che tra gli automatismi che consente è che una volta creato il mio spazio internet, che di fatto è una configurazione di Internet Information Service col mio site, col mio application pool dedicato, ok? Questo è quello che ci permette in automatico che noi configuriamo dal sito internet. Una volta che noi abbiamo fatto questo, possiamo partire o da un nostro sito internet o partire da una serie di siti preconfezionati da una galleria, da una raccolta di applicazioni open source o meno, che sono già lì pronte all'uso. E questo è molto comodo perché anche per chi non ha skill da programmatori e partendo dal fatto che sotto una certa configurazione i website sono gratuiti, quindi anche per chi deve solo aprire un blog, può andare a creare un sito web e dalla raccolta creare il suo blog basato sui vari engine che ci sono sul mercato. Ce ne sono di vari tipi, dai CMS per fare i blog, i forum, fare wiki, gallerie di fotografie, eccetera, eccetera. Okay? E questo è molto semplice perché bastano pochi click. E lo vediamo subito all'opera. Quindi torniamo sulla dashboard di Azure. Sotto website, questa ormai è un'operazione che avete già visto, però come se in precedenza utilizzavate Pietro e Marco hanno utilizzato Quick Create o Custom Create, abbiamo a disposizione From Gallery. Queste sono applicazioni preconfezionate da Microsoft, quindi non è che possiamo aggiungere noi delle nostre, eccetera, però insomma sono abbastanza bravi a tenerle aggiornate sia sull'ultima build, sull'ultima release, scusate, dello specifico CMS, sia nell'integrare altri engine che pian piano cominciano a diffondersi. Quindi, non so, io voglio creare un forum, posso usare per esempio PHPBB, che è molto famoso e che già vi fa intuire che, siccome è basato su PHP, website non è un'esclusiva solo di ASP.NET. Voglio creare un blog, vado qui. Scelgo il blog di mio interesse, per esempio Orchard, faccio avanti e banalmente mi viene chiesto qual è il dominio da utilizzare. Quindi io faccio ASP.NET Cloud CMS. Stabilire la regione, quindi fisicamente dove devo allocarlo. Quindi faccio West Europe. Non dobbiamo fare altro perché, come vedete, adesso lui mi creerà il sito web e già mi deploya e mi installa l'engine di Orcad. Vediamo se finisce. Come vedete, di default lui mi crea in modalità free, quindi io posso crearne fino a un massimo di 10 liberamente e poi, una volta creato, entrare e modificare alcune impostazioni, come per esempio la possibilità di scalare, eccetera, eccetera. In realtà, alcuni di questi siti che provengono dalla gallery richiedono una prima configurazione. Quindi, sebbene adesso lui sta caricando Orchard, nel momento in cui io andrò a caricare il mio sito internet, dovrò configurare alcuni aspetti. Uno tra cui il fatto, per esempio, che lui stia usando un database SQL, perché alcune di queste applicazioni hanno bisogno di un database SQL. Quindi deploying, ci sta mettendo un po' di più del previsto. Vediamo che punto è, eccolo qua. E vabbè, quello posso farvelo vedere. Ok, siamo arrivati. Quindi se io carico è già pronto all'uso, quindi come vedete basta veramente poco tempo. La prima volta che ha parte, quindi l'application pool deve tirare su compilazione, eccetera, eccetera. Eccolo qua. Come vedete, questi sono i primi step per configurare Orcad. nello specifico tra i dati generali devo anche configurare dove voglio depositare le informazioni del mio CMS, quindi posso usare SQL Server Compat, cioè utilizzare il file locale del mio sito internet, quindi posso usare file nel mio website tranquillamente, oppure andare direttamente su un database SQL Server che potrebbe essere il SQL database di Azure. Fatto questo, una volta che io finisco gli step, lui mi configura il mio ambiente di Orcad e da lì in poi il mio sito internet basato su questo engine sarà già pronto all'uso. Okay? Eventualmente poi posso entrare e tutti gli strumenti visti con Pietro, cioè la possibilità di vedere l'utilizzo, la possibilità che vedremo adesso di entrare via FTP eccetera eccetera o vedere i log, lo possiamo sempre fare. Non c'è nessuna differenza rispetto alla nostra applicazione web, l'unico vantaggio è che ce l'abbiamo già pronto all'uso. Ok, chiaramente siamo dei dev, magari alla gallery è solo per conoscenza, perché a volte può essere utile mettere qualcosa in piedi velocemente. Cos'è che possiamo utilizzare nei website? Abbiamo detto, ho il mio spazio AES, normalmente un sito internet che si rispetti, un po' di database lo utilizza. Cosa possiamo utilizzare? Quello che si presta più all'uso è il fatto di utilizzare SQL Database, cioè la parte di SQL Server portata sul cloud, quindi su Azure, che come vi ha detto Pietro è basata sul fatto che è tutto fisicamente gestito in autonomia. Quindi quello che noi dobbiamo solo fare è scegliere eventualmente il dimensionamento di questo database, la versione web o business, quindi ciò coinvolge quanti core e quanti giga posso raggiungere. Comunque possiamo arrivare fino a un massimo di 150 giga, direi che ne abbiamo a sufficienza, non so voi però. Oltre al fatto che tutto questo è con clustering, eccetera, eccetera. Quindi l'uptime di un SQL database è garantito. Questo SQL database è il medesimo database che utilizziamo con i mobile service che vi ha fatto vedere Marco, nelle applicazioni che facciamo nei cloud service, oppure se noi abbiamo un sito internet che ospitiamo nella nostra farm, possiamo tranquillamente raggiungere un SQL database. Okay? SQL database è un SQL server nel cloud che è raggiungibile tramite connessione TCP. Basta configurare il firewall e ci potete accedere anche dall'esterno. Quindi valutate anche approcci misti. Quindi laddove avete il sito internet locale e il database in remoto o viceversa. Un'alternativa che abbiamo con i website ma che non abbiamo con i cloud services è la possibilità di usare MySQL. Quindi possiamo creare un database che è gratuito fino a 20 mega di spazio, che è basato sul famoso engine MySQL e che possiamo configurare sempre in fase di creazione del website. Come vi ho già detto, nessuna gestione fisica dei file. Quello che noi possiamo fare è accedere tramite SQL Management Studio ciò significa che possiamo modificare tabelle, aggiungerle, fare interrogazioni da remoto, eccetera, eccetera, ma niente il file group me lo metti qua, niente indicizzami, ricostruiscimi gli indici una volta al giorno, queste cose qua vengono tutte gestite in autonomia. Se devo importare o esportare dati dal mio database, quindi io faccio il mio sito internet, mi sono fatto il mio database per il website, però fino adesso ho lavorato in locale, come faccio a portare i miei dati dal cloud? Posso utilizzare il formato Backpack, che sostanzialmente è uno zip dove ci sono dentro gli script per creare il database e le righe e le colonne del nostro database. Questo Backpack si crea da Management Studio e si può importare o esportare da Management Studio a SQL Database, quindi possiamo eventualmente fra un anno prendere i dati del SQL Database, esportarli e importarli in un nostro SQL Server di sviluppo piuttosto che on-premise. Altra possibilità è quella di utilizzare il SQL Data Sync, cioè noi possiamo mettere in sincronizzazione il database di SQL Database, quello di Azure, con un SQL Server nostro on-premise o di un'altra farm. Okay? Quindi se volete sincronizzare sono consentiti anche questi aspetti. Quindi volete, non so, lavorare in locale per fare più veloce certe manipolazioni dei dati e poi con la sincronizzazione vengono portate nel cloud. Com'è? I file table? No, perché per la parte di storage è consigliato utilizzare un altro servizio che è la parte di Windows Azure Storage, che ha una parte di API che è raggiungibile via REST, fatta apposta per depositare file e per scaricarli. Quindi no, è solo per dati relazionali, diciamo, piccoli. Ma il vantaggio di usare la parte di storage è molto più performante, ha molti più vantaggi. Il fatto, per esempio, che scala, che rinonda lo stesso file su più server, che replica il file in giro per il mondo, ha una serie di altri aspetti. Quindi per i file pensate ad altri strumenti sempre messi a disposizione da Azure, che possiamo utilizzare nei website, nei cloud service o on-premise. Quindi pensate sempre che tutti questi servizi che mette a disposizione Azure non, si possono usare uno o tutti, non c'è nessun vincolo. Parlavo del database. Quando creo un sito internet, in custom create, oltre al dominio, ASP.NET Cloud, questi US, posso appunto scegliere che tipo di database voglio associare al mio sito internet. In realtà posso farne anche più di uno, poi andando a parte sul SQL database. Quindi ne facciamo uno SQL, posso dargli una stringa di connessione che per comodità, e poi vi dirò il perché, chiamo default connection, anzi no, chiamiamola connection string, poi possiamo cambiarla in un secondo momento. Vado avanti, siccome ho detto che voglio un nuovo database, mi chiede il nome del database e su quale SQL Server metterlo. Non ce l'avevo, quindi devo creare anche il SQL Server, che chiamiamo ASP.NET Cloud SA. Creiamo una bellissima password randomica. Ok. Forse non è lunga abbastanza, ecco, lo sapevo. No, no, aspetta, devo mettere un numero. Un numero. Ce l'abbiamo. Ok, lo metto sulla stessa regione perché anche il SQL Server ha bisogno di una sua macchina. Se stanno nella stessa regione, parlano vicini e vanno più veloci. Perfetto, quindi a questo punto io ottengo che da una parte mi crea IIS con il suo application pool e dall'altra mi crea nella sezione SQL Database un database SQL Server pronto all'uso. Vediamo quando finisce. Intanto apro Management Studio per farvi vedere che io appunto posso accedere. Ok, è pronto. Devo andare su SQL Database, eccolo qua. Vedete che mi ha creato un database. Posso andare su Configure e aspettate, posso scegliere in qualsiasi momento, quindi se a un certo punto mi trovo che il database l'ho riempito, sono arrivato a 1 giga, io lo posso alzare a 5. Oppure, se non è sufficiente, passare alla versione business e alzare ancora il limite. Ok? Se torno invece sul server, il server ha dentro N database, ok? Posso andare a configurare gli IP consentiti. Quindi, se io inserisco il mio IP e salvo, perché normalmente l'accesso è consentito solo alle macchine di l'infrastruttura di Azure, ok? Se ci entro dall'esterno, come in questo caso io entro da questa ADSL, devo garantire il mio IP. Posso andare su il mio sito internet e vedere in qualsiasi momento la stringa di connessione associata a questo sito internet. Quindi posso vedere che il server a cui connettermi è questo. TCP. Ok, questo lo togliamo. E vedere le credenziali da utilizzare. Quindi le credenziali sono SA, quindi anche in fase di sviluppo, se noi vogliamo creare a manina le tabelle, eccetera, eccetera, ci possiamo accedere. Scusate, era questo. E la password è questa qua. Vediamo perché ogni tanto il firewall ci mette un attimino. Perfetto, è entrato. Vediamo cosa ci fa vedere. Adesso non abbiamo creato nessun tabella, quindi il database sarà vuoto, quindi mi ritrovo il nostro database. Come vedete manca tutta la parte di gestione fisica del database, perché come vi ho detto non c'è niente di tutto ciò. Quello che io posso fare è eseguire query SQL o DDL, quindi sta caricando le tabelle ma in realtà non ce ne sono, faccio nuove query e se voglio creare una nuova tabella non devo fare altro che fare create table eccetera eccetera. Purtroppo non hanno implementato, non supportano la parte di management, per cui io non è che qua posso fare pulsante destro new table e avere un'interfaccia grafica come siamo abituati a fare. Però, come vi ho detto, se noi sviluppiamo in locale, quindi entro in locale e ho un mio database, posso fare pulsante destro, task, e fare direttamente mi è sparito task deploy database to SQL Azure, quindi c'è proprio una funzione apposita, oppure fare export e ottenere un file backpack. Vedete che mi chiede un file backpack, quindi io posso salvarlo in Azure Backpack. Lui adesso esporta quel database che avevo ad esempio. Una volta fatto l'esportazione io posso tornare sul mio SQL database, eccolo qui, e come vedete devo tornare indietro, ho sia il pulsante export che mi fa appunto generare un file backpack, oppure il pulsante import, quindi io da qui prendendolo da uno storage, comunque adesso non l'ho caricato, ma eventualmente posso caricare il database che ho sviluppato in locale direttamente sulla parte di Azure, quindi non ci sono vincoli da questo punto di vista. Dimmi. Non hai? Esatto. No, in effetti dà errori se tu inserisci DDL che lui non supporta. Quindi tu dovresti già sviluppare un database che sia, diciamo, appropriato per Azure. No, anche perché poi, a parte che perderesti il controllo, nel senso che se ti ha escluso un trigger e non ti dice niente, cioè, poi magari non funziona più niente. Però sì, è vero, puoi creare gli indici, però in effetti i trigger o altre cose più avanzate non ce li hai. Per due ragioni, per una ragione di sicurezza, perché certe cose compromettono magari un po' la sicurezza del server, per cui hanno escluso certi oggetti più complicati. E l'altro è perché devono poter spostare il database, devono poter lavorare su file fisici normalmente. Dimmi.
Sempre anche questo procedure
sono consentite. No, le store procedure sono consentite.
Ah,
no, chiaro, quello no. Finché non lo esegui, lui non ti dà errore. Però te la mette dentro, perché lui non analizza quello che fa dentro, ok? Quindi tu puoi creare una store procedure che fa cose non consentite, quando lo userai la prima volta darà errore. Ok, visto il database, che poi comunque ci ritorniamo con un esempio completo basato su Entity Framework, cosa abbiamo a disposizione da un punto di vista di noi sviluppatori ASP.NET? Immagino che tutti sviluppiate per ASP.NET. Chi non sviluppa per ASP.NET? Ok, nessuno, perfetto. Lui. Noi abbiamo a disposizione un ambiente Windows dove con Internet Information Service 7 e possiamo scegliere se usare ASP.NET 3.5, gli ultimi Service Pack 1 e Service Pack 2, anzi, o ASP.NET 4.5. Su questo Microsoft è piuttosto reattiva nel tenere aggiornato. Un paio di settimane dopo che è uscita la RTM di ASP.NET 4.5, già loro avevano aggiornato i website per supportare questa tecnologia, cosa che invece in passato con altri non erano così rapidi nel tenersi aggiornati. Dell'ambiente ASP.NET è importante sapere che siamo full trust, quindi come mi è capitato su un altro hosting non ci sono problemi a usare WCF e altre tipologie, altri componenti magari un po' più particolari, perché non ci sono problemi di sicurezza. Il nostro sito internet gira in un application pool con un utente specifico, con dei diritti specifici della cartella nostra. Quindi, sebbene in un ambito free o shared, il nostro sito internet gira insieme ad altri siti internet, il nostro ambiente è al sicuro, nessuno può leggere i nostri file, ok? Nessuno che deploya su Azure può leggere i nostri file, quindi su questi state tranquilli. Ad ogni modo non è vincolato solo ASP.NET, avete qualcosa in PHP, dovete scrivere qualcosa completamente in PHP, non c'è problema, c'è la versione 5.3 o 5.4, sempre passando da IIS. Eventualmente possiamo anche, con poco sforzo, aggiungere anche Node.js e Python, perfetto. E non è che devo per forza fare una scelta uno o l'altro, posso anche fare tecnologie miste, quindi posso utilizzare una parte in PHP, una parte di ASP.NET nello stesso sito internet. Come vi dicevo, c'è un application pool dedicato, quindi nessun problema di sicurezza. E una cosa molto importante, un sito internet di Azure può utilizzare tutti gli strumenti che Pietro vi ha fatto vedere. Voglio usare la parte di storage per i file, per le queue, non c'è problema. Voglio usare Active Directory che permette di fare single sign-on, eccetera, eccetera, non c'è problema. Voglio usare Service Bus, non c'è problema. Così come potreste farlo, per esempio, su un vostro sito internet on-premise. Questo è una cosa fighissima, perché esiste già con Visual Studio 2010. Non so quanti di voi hanno usato WebDeploy, quanti l'hanno usato? Pochi, ma in realtà è una cosa comodissima. La verità è che forse magari non lo si usa perché gli ambienti dove solitamente noi ci ritroviamo a deployare non lo supportano, poi i sistemisti sono un po' schizzinosi e dicono installami questa cosa qui, no? Invece no, in un website di Azure noi abbiamo già il supporto a WebDeploy, e che sostanzialmente ti permette direttamente in Visual Studio 2012 di fare deploy della nostra applicazione in modo del tutto automatizzato, nel senso che da solo capisce quali sono i file da deployare o capisce quali sono quelli cambiati. Quindi ho già un sito internet operativo, faccio una modifica, è cambiata solo una DLL o è cambiato qualcosa nel web config, lui fa il diff, vede solo che è cambiata quella DLL, che significa tempi più veloci e anche meno errori nel fare deploy, di vedere che cosa effettivamente è cambiato. Da solo capisce che i file sorgenti, per esempio, non li deve caricare, carica solo le DLL compilate. E come vi ho detto, questa cosa è supportata anche in on-premise, però è già pronta all'uso nei website. Una cosa molto utile è che supporta i database. Quante volte ho deployato il sito internet, ma poi c'è da deployare il database, allora fai lo script, oppure fai il backup, fagli fare il restore, mi serve l'account per accedere al database di SQL, eccetera, eccetera. In realtà WebDeploy da solo supporta lo scripting sia di creazione sia di aggiornamento del nostro database. E una cosa molto più carina è il Web Config Transformation. Situazione tipica: io sviluppo in locale e la mia stringa di connessione sul database è local oppure slash SQL Express, giusto? Normalmente è così. Con il Web Config Transformation invece io posso dire in release, cioè per l'ambiente di produzione, piuttosto che in staging, se io ho un ambiente di staging, per far vedere al cliente per esempio com'è la nuova build, posso dire di utilizzare una stringa di connessione diversa. E questo è molto comodo perché chiaramente in produzione non devo usare SQL Express, ma avrò una macchina server dedicata. Nel caso di website io devo utilizzare il database, il SQL database che sta su Azure. Ok? Vediamo in soldoni quello che vi ho appena detto. Prendiamo un sito internet nuovo, parto dal più classico del, se ci riesco perché con questo mouse, ok, dal più classico del sito internet MVC, MVC Application 1. Lo popolo già con l'applicazione tipica che ci permette di accedere, già a fare login, di registrare, di già vedere un po' tutte le caratteristiche di MVC e di Entity Framework, così perché sono pigro. E anche perché voglio farvi vedere qualcosa che in effetti è un po' più corposo e che ha più sostanza in quello che vi faccio vedere. Ok, io ho sviluppato il mio sito internet, se lo provo in locale con web server o IIS Express dalla versione 2012, ecco qua, IIS Express, il mio sito internet funziona, ok? Poco sforzo, ma... A questo punto per deployare cosa devo fare? Andare su ASP.NET Cloud, che è il mio sito internet appena creato, e scaricare il Publish Profile. Questo è già uno step che vi ha fatto vedere Pietro, ma voglio approfondirlo. Quindi io scarico il mio Publish Profile, vado su Publish. A questo punto devo importare la configurazione per accedere al mio sito internet, quindi accedo al file che ho scaricato. Vedete che lui ha... in realtà se torno indietro ha preconfezionato due tipologie di deployment, una basata su web deploy, una basata su FTP, perché come vedremo posso accedere anche via FTP al nostro sito internet. Quella web deploy ha più funzionalità, vedo che ho già configurato, ho già pronto all'uso il dominio, le credenziali, la password e l'URI di destinazione. Se faccio un test mi dà per buono, vediamo, validate connection, yes. A questo punto voglio deployarlo, quindi mi chiede la configurazione se voglio farla in release o meno. Se per caso ho già qualcosa nel sito sul portale pubblico, rimuovo i file che ci sono in più, sì, no, lo posso scegliere. Se precompilare l'applicazione, sapete che dalla versione 2.0 è possibile precompilare i file SPX in modo che siano più performanti allo startup dell'applicazione. E se escludere o meno i file AppData, perché magari in genere in AppData si mettono file locali di testo o cose del genere. Perfetto. Adesso qua c'è una cosa molto importante. Cioè, chiudo un attimo per farvi vedere. Nel mio web config io mi ritrovo già una stringa di connessione, che è la default connection. In ASP.NET 4.5 trovate già una serie di provider, una serie di provider di membership basati su Entity Framework per gestire la registrazione, gli utenti, i login, eccetera, eccetera. La membership API basata su Entity Framework, appunto. In locale, lui usa LocalDB e chiaramente funzionerà. A questo punto io mi ritrovo che devo deployare il mio sito internet e fare in modo che lui utilizzi il database che io ho nel cloud. Per fare questo ho più di una strada in realtà. Posso utilizzare la webconfig transformation, quindi andare su web.release.config e tra l'altro ci mette anche già un esempio, scommentando questa parte posso dire che la default connection come valore deve essere e devo dare la nuova stringa di connessione, per cui io vado qua, mi copio la stringa di connessione e vado qua. AMP, io a usare la e commerciale. Perfetto, in questo modo, quando io compilo in release e faccio il deploy, in automatico lui utilizzerà questa stringa di connessione e non quest'altra che ho usato in fase di sviluppo. Tra l'altro, un'altra cosa che fa interessante è per esempio quella di andare a svuotare il tag compilation, perché va a rimuovere l'indicazione, per esempio, di debug uguale true. Quindi ho una serie di automatismi di pulizia e trasformazione del mio config che non devo ricordarmi di fare ogni volta che io vado a deployare la mia applicazione. Pensate alla classica caso in cui ho aggiunto una chiave nel mio web config, non posso fare copia e incolla e me lo vado a mettere a sostituire su quello che ho in fase di sul sito internet vero. Devo fare una revisione di cosa effettivamente ho cambiato, così lo automatizzo, faccio in modo che quando pubblico il release pulisco e cambio certe impostazioni. Oppure una cosa che mette a disposizione il web deploy è il fatto che da solo lui identifica le stringhe di connessione nelle web config e gli posso andare a dire qual è la stringa di connessione da utilizzare. Quindi lui da solo è abbastanza intelligente da andare a prendere quella che io avevo sul mio SQL database e tramite questo flag, use this connection string at runtime, cosa ottengo? Ottengo che il mio sito internet viene caricato e viene cambiata anche la stringa di connessione. Quindi faccio publish, perché sennò non vediamo il risultato. Lui procede alla compilazione in locale del DLL, fa una serie di operazioni tra cui aggiungere tutte le directory, eccetera, eccetera. Quindi da solo si arrangia a creare le cartelle che gli servono e a deployare solo i file che effettivamente ha bisogno. Adesso qui abbiamo una serie di DLL esterne, open out, eccetera, che il progetto MVC utilizza, ma quello che noi otteniamo è non solo il caricamento dei file, ma anche l'aggiornamento del web config, e questo ci permetterà di utilizzare rapidamente anche il nostro database. Vediamo se me lo fa. Intanto ci posizioniamo di qua, questo lo chiudo. Eccolo qui, questo non mi serve più. Vediamo se finisce. Domande intanto, sì. Sì. Sì, sì, vi è una sintassi particolare per cui tu puoi dire di o trasformare, dare una specie di azione da fare, tipo rimuovi l'attributo, piuttosto che sostituisci questo attributo con quest'altro, piuttosto che aggiungi una nuova sezione, eccetera. Quindi tu puoi manipolare l'intera sezione con qualcosa di nuovo. Qua per esempio fa vedere come tu puoi sostituire il default redirect della generic error in caso di errore 500 con una tua generic error, quindi assolutamente puoi farlo senza problemi.
L'ho visto nel CPU time, scritto sì? 0% di un massimo di un'ora, questo vuol dire che è gratuito?
Sì, è gratuito. Arriviamo a... sì, dopo c'è una slide apposita. Comunque, lui ti fa vedere nell'ultimo arco di tempo e una... non l'ha preso? Nell'arco di 24 ore, benissimo, non trova il DNS, mamma mia, sono fortunati a sto giro. Devo mettere un DNS diverso, benissimo. Aspetta che andiamo a configurare. Questa non mi è mai capitata. Scusate. IPv4. Dimmi?
Tutti 7.
Tutti 7?
Ma non
777.
Pensavo che me lo prendesse invece. Vediamo se me lo prende. Non passa ancora da lì, c'è come mai? Ether2. Ho fatto giusto, no?
Sì.
777. Aspetta, volevo... pure quello di Google?
Sì.
Vai. 8. Ci siamo.
È quello di Google che va.
Quello
della difesa è sotto attacco.
Ottimo. Tra l'altro, quando io entro in register, siccome lui già accede alle membership API basate su Entity Framework, siccome a dimostrazione del fatto che la stringa di connessione me l'ha cambiata, poi magari vedremo via FTP, è il fatto che se io vado a rinfrescare il mio database, sì, mi assiste, faccio il refresh delle tabelle, mi ritrovo che mi ha creato automaticamente le tabelle che aveva a disposizione, quindi la stringa di connessione l'ha presa e il mio sito internet sta già funzionando, quindi ho già una membership API, il mio sito è già protetto. E quanto ci ho messo? 5 minuti, ok? Vediamo a lato pratico cosa significa. Non so quanti di voi utilizzano Entity Framework. Quanti usano Entity Framework? Una buona parte. Però sicuramente in questo scenario utilizzare Code First è semplifica notevolmente il deployment, perché io definisco il mio modello dati, poi una cosa che supporta web deploy è quella di automaticamente crearmi lo script per creare il database e eventualmente per aggiornare il database. Facciamo un esempio, io nel mio modello vado ad aggiungere una classe che voglio utilizzare con CodeFirst. Sono pigro e quindi me la sono già scritta. To do, il classico esempio di to do, che piace tanto a Scott. Quindi inserisco una classe, che è il mio modello, di elementi, dove ho un ID, il nome e se è completato. Siccome usiamo Entity Framework e la normale convenzione, questa sarà la chiave primaria e queste invece saranno delle stringhe e un bit. Okay? Un'altra cosa che devo fare è andare a creare il mio contesto dati. Questo è utilizzabile anche in ambiente on-premise, però si presta molto bene nell'ambito dei website. Quindi creo un contesto dati dove ho i miei to-do items. Quindi praticamente sto creando una tabella fatta di tre campi di nome to-do item. A questo punto io posso, una bella compilatina, quello che posso fare è utilizzare NuGet e abilitare il code migration di Entity Framework di CodeFirst. Quindi vado su Tools, Package Manager Console, gli devo dare il comando specificando correttamente in namespace MVC Application Models.todb. Ok. Questo fa sì che il motore generi per me una classe configuration dove informa che io voglio creare o migrare il database todoDB. Posso eventualmente mettere dentro un seed, cioè popolare alla creazione del mio database la tabella. E un altro passo che devo fare è come creare, diciamo, la prima build del mio database. Quindi devo chiamare add migration e dandogli un nome. Questo nome lo chiamo initial. Okay. Lui adesso mi prepara un'altra classe di creazione del mio database, della prima tabella to do items, dove va a dire quali sono le colonne e quali sono i valori predefiniti, se è un identity, eccetera, eccetera. Devo chiamare update database per, a questo punto, in locale, applicare la struttura che io sto facendo. Quindi lui di fatto mi ha creato un database con dentro questa tabella. Il vantaggio di questo approccio è che nel momento in cui io compilo e faccio vado a inserire un punto in cui la vado a utilizzare questo il mio contesto, quindi in fase di home controller, per esempio, vado a caricare il mio todoDB context, lo istanzio, mi vado a prendere la tabella todo items e mi faccio scrivere quanti elementi sono, ok? È proprio una cosa banalissima, niente. No, anzi, mi interessa solo che la query funziona, quindi compilo, a questo punto vado a fare deploy, publish, scusate. Se torno indietro, oltre al contesto del member CPI, ho anche il mio contesto di Entity Framework che posso andare a valorizzare con la stessa stringa di connessione, perché di fatto vado sullo stesso database. E ho questa spunta, execute cost first migration, che da solo si occupa di andarmi a creare il database se non è ancora stato fatto. Quindi io faccio next, faccio publish. La cosa interessante è che rispetto a prima sarà molto più veloce adesso il deployment, perché una volta compilato lui vedrà che deve solo aggiornare un paio di DLL, vediamo, anzi ha già fatto, okay, ha già caricato la mia DLL nuova. E se accedo alla pagina principale, se tutto funziona, la query è andata, vado a fare refresh sul mio database e mi ritrovo con la mia tabella in più, ok? Questo l'ha fatto da solo Entity Framework. La cosa molto carina è che, ok, ho la mia tabella, faccio una modifica. Il cliente vuole anche una data di task, date, quindi io metto un bel date time, compilo, da NuGet vado ad aggiungere una nuova migrazione, quindi faccio una V2, ok, add migration. Lui crea una nuova classe dove aggiunge o toglie, perché Entity Framework Migration permette sia di avanzare sul database sia di tornare indietro. Abbiamo fatto una cavolata, torniamo indietro. Lui gestisce anche la creazione di snippet che tornano indietro. Quindi vado a dire che DateTime è un campo nullabile, non è un campo nullabile, e che posso andare a inserire eventualmente anche dei default, quindi eventualmente metto il default value. Compilo. Se adesso faccio di nuovo publish, sempre grazie a questo flag, lui ricompilerà la DLL e me la ricarica. Aggiunta. Ok, da solo apre il sito internet per farvi vedere. Riparte l'applicazione, siccome noi reinteroghiamo il database, lui si occuperà di aggiornare la tabella, quindi se adesso vado a espandere le colonne, ci ritroviamo anche la data, ok? Quindi è molto più semplice gestire migrazione del database, manutenzione, eccetera, eccetera. Ok? È molto carino questo. Non siete d'accordo? Boh, bella domanda. C'è anche con DBFirst, perché nella sezione Package Public SQL, noi qui possiamo, importandolo da webconfig, quindi io posso fare così, possiamo sia aggiornare la stringa di connessione, sia generare o inserire manualmente degli script, in questo caso AutoScript Schema, quindi dal database che io sto utilizzando, lui genera lo script SQL e lo eseguirà nel momento in cui va a fare il deploy della mia applicazione. Quindi la risposta alla domanda è sì. Gestisce anche l'approccio code first. Sì, sì. Dipende, infatti non è una scelta che devi fare in base alla comodità di deployment, è una scelta che devi fare sul fatto che tu preferisci modellare partendo dalla classi piuttosto che modellare. E entrambi i casi, entrambi i casi. Allora, accantonato il discorso database, passiamo al discorso invece file. Un sito internet che si rispetti ha di solito un upload, devo depositare i file, eccetera, eccetera. Partendo dal fatto che se questi file devono essere poi consumati dagli utenti, è più appropriato utilizzare gli storage di Windows Azure. Se volete un po' risparmiare, potete depositare questi file nel sito internet stesso. In genere c'è la cartella public, c'è una cartella specifica dove noi possiamo andare a scrivere, giusto? Quindi se uno fa un upload di un'immagine, dove l'andiamo a mettere? O sul database oppure su file cartella. Lo spazio che noi abbiamo a disposizione, dove finiscono le DLL, le file SPX, eccetera, eccetera, è con permessi di scrittura e lettura. Quindi, come abbiamo sempre fatto, con una request mappath e io gli do un percorso, in questo caso la directory uploads sotto il mio sito internet, posso andare a scrivere tranquillamente. Questo perché comunque altri siti internet non possono leggere. Chiaro che siccome lettura e scrittura, se avete un baco vostro che se uno chiama in un certo modo riesce a scrivere su quel file, è colpa vostra, non è colpa di Microsoft, ok? Però da un punto di vista del sistema operativo è tutto garantito. Quando in ambiente free, anche, oppure shared, anche se noi aumentiamo a 5 server, per esempio, noi abbiamo un giga di spazio a disposizione. In un ambiente invece reserved, dove abbiamo le istanze tutte nostre, abbiamo 10 giga di spazio a disposizione, quindi ce n'è abbastanza. Nel caso non fossero abbastanza, ritorno ai discorsi dei storage di Azure, quelli hanno spazio all'infinito perché paghi a spazio consumato. Quindi vi dicevo, ogni application pool è esulato, quindi non c'è nessun modo. La cosa interessante è che rispetto magari a una soluzione on-premise, se un giorno vi dicono ok, dobbiamo passare a tre server perché dobbiamo metterli in load balancing, dobbiamo andare più veloce, vi ritrovate che dovete modificare la configurazione di AES, utilizzare uno storage in comune a tutte le tre macchine e fare in modo che non state a replicare la stessa cartella del sito internet su tutte le macchine. Website infatti utilizza lo stesso storage in comune, quindi se scrivo dalla macchina 1 sulla cartella X, la macchina 2 può vedere quello stesso file. Quindi abbiamo già una struttura scalabile senza dover fare niente, dobbiamo andare solo sul sito internet e spostare. Cosa interessante, posso anche scrivere fuori dalla root del site, perché sapete che se io scrivo un file dentro la cartella bluaz/pippo.txt, ok? Se l'utente scrive miusitointernet.it/abloa/pipu.txt, lui si legge quel file. In alcuni casi può andare bene, in altri invece vogliamo dare una protezione, giusto? Perché è protetto da autenticazione, eccetera, eccetera. In quel caso noi possiamo scrivere fuori dalla root dell'application site, dall'application. Come fare? Qua vi ho scritto uno snippet. Data il path fisico del mio sito internet, posso arretrare di un livello e scrivere per esempio in una cartella LabLoads che non è raggiungibile da IIS, okay? Quindi possiamo depositare i file in modo sicuro senza che nessuno possa chiamarli direttamente. In questo modo poi possiamo interagire con degli handler o con dei moduli per metterci in mezzo e autenticare l'utente su quello che sta facendo. Questo storage, dove c'è il sito internet ma ci sono anche i file che noi salviamo, è anche raggiungibile via FTP, quindi non vi piace web deploy perché siete duri? Va bene, c'è ancora il vecchio classico FTP. Basta poco, perché basta configurare le credenziali. Non è possibile utilizzare Live ID, perché sapete che in Azure si entra con il Microsoft account, quindi la tua email e password. Occorre configurare un username e password normale. E non mi fa più il telefono, ottimo. E con questo, siccome avete accesso in lettura e scrittura, possiamo deployare manualmente. Ma cosa molto interessante, possiamo accedere anche ai file di log. Noi possiamo abilitarli, lato dashboard, e i famosi TXT, dove vengono inserite tutte le richieste, le richieste non andate a buon fine, eccetera, eccetera, noi possiamo andarle a scaricare via FTP. Non c'è nessun firewall da impostare perché l'accesso è pubblico, basta l'username e password. A maggior ragione, quindi mettete le credenziali che siano. Sì. Ricostruire la macchina in che senso? Da parte di Azure? Non c'è problema. Loro hanno una storage network che è distribuita, backup, hanno il backup, cioè, dato che tu non hai gestione fisica dei server, se tu passi da 1 a 3 server, a 5, da share, da reserve o free, loro gestiscono in autonomia i file. È garantito che quei file non li perdi. Quindi se danno loro guasti fisici, hanno innanzitutto due ridondanze sulla stessa farm e hanno backup ogni 5 minuti di tutto. Quindi guarda, veramente che possano perdere i vostri file è una roba. Poi c'è tutta la loro SLA, tutto il loro contratto che vi spiegano cosa garantiscono, però hanno un livello di servizio che pochi altri danno, ok? Non è che prende fuoco, qualcosa è andato storto, abbiamo perso dei dati. Okay. Ho citato un esempio a caso. Oltre al fatto che se per caso dovesse succedere una cosa che tutta la farm va giù, tu vai lì, cambi la region e dici che non deve stare più a nord ma deve stare a ovest e il tuo sito è di nuovo operativo. A parte che prima che vada giù tutta la farm, altra cosa è praticamente impossibile, però i disastri a volte succedono anche, quindi non possiamo andare per scontato. Adesso, tramite Reset Deployment Credential vado a impostare le credenziali, lui le ha impostate, posso direttamente da qua vedere che ho sia l'accesso FTP sia l'accesso FTP per accedere ai log, che di fatto è una cartella, quindi clicco oppure utilizzo il mio file, il mio client preferito, utilizzo nome del sito / utente e password, quella che sono andato a impostare. Ok, accedo ai log files, adesso non dovrebbero essercene perché non l'ho abilitato. accedo a site. Questa, diciamo, è la root dove io posso scrivere dove non è raggiungibile dall'esterno. WWroot invece vi dà effettivamente accesso al server, al mio sito internet. Come vedete c'è il classico webconfig, bin, eccetera, eccetera. Quindi eventualmente posso fare deployment o leggere alcune informazioni direttamente via FTP. Ok? Nessun problema da questo punto di vista. Non ci crederete, ma funziona anche classica SP. Quanti ne hanno bisogno ancora di classica SP? Uno, due, qualcuno c'è ancora. C'è perché essendo girando in AES, nonostante è 10 anni che dovremmo toglierci dalla scatola, ce l'abbiamo ancora. Quindi, cosa possiamo utilizzare? ODBC per accedere al SQL Database, non c'è nessunissimo problema. Non possiamo, siccome la macchina è condivisa e non abbiamo accesso fisico, non possiamo registrarci com personalizzate, ok? Però inserire degli exe per delle nostre CGI, dei nostri processatori di script, possiamo farlo. Ad esempio, inserire il processatore di Python piuttosto che FastGGI, lo possiamo fare attraverso una sezione specifica che è questa qua. All'interno di configure ho una parte di handler mapping dove vado a dire che per quella estensione il path è locale alla mia applicazione, quindi posso dare un mio handler specifico per processare la mia pagina. Utilizzo, vi faccio vedere una demo fantastica dove, siccome so che non ci credete, ma apriamo una pagina di classica SP che non fa altro che creare una connessione ODBC e mi dice se si prova a connettersi e mi dice se va tutto ok. Quindi mi faccio anche dare la data, ok? Ho fatto una fatica perché non mi ricordavo più niente di classica SP. Quindi mi vado a prendere la stringa di connessione perché l'ho cambiata. Voilà. Server uguale. Perfetto. Mi connetto via FTP, quindi mi scarico questo. Lo username. Vedete che una cosa molto bella di website è che tutte le informazioni che ti servono sono qua. Devo resettare, devo sapere quali sono gli host, eccetera. È tutto qua. E un'altra cosa che devo mettere è la password, che era questa. Ok, mi connetto. Io insisto a usare FileZilla, ma in realtà fa schifo, non so voi, ma come vedete infatti non mi dà i risultati. A meno che devo provare a connettermi in... No, prova già in active mode. Mi fa saltare questa bellissima demo, io non so. Niente, non ve la faccio vedere. Aspetta. New site. Normal. Password. Proviamo se in passivo o attivo funziona. Questo è l'host, scusate. Proviamo passivo. Oh yeah, bravissimo, grazie per il consiglio. WWroot, qua abbiamo ovviamente quello che è già il sito internet, ma ci andiamo a caricare il nostro file SP e accedendo quindi al nostro sito internet, slash default.sp, boom, l'ho caricato, sì, non sembrava di aver chiesto una cosa complicata, o non trova il server, l'ho salvato, non so se ho salvato, no, mi sembra di averla cambiata, però non so se ho salvato, quindi la ributto su. È sbagliata, cosa ho sbagliato? Bravissimo, bravissimo. Hai ragione. Lo faccio apposta per tenervi attivi, perché sennò. Ok, connection state 1, perfetto, funziona, va bene? Quindi accendiamo sempre il database che accede anche la parte ASP.NET. Ok, demo, abbiamo fatto. Ok, questo è un altro aspetto molto interessante che Cloud Service non ha, cioè il fatto che io posso, fino adesso noi abbiamo deployato a manina o con web deploy, in realtà noi possiamo agganciarci a quei servizi di source integration, di source control, TFS o Git, nello specifico GitHub, CodePlex o anche abbiamo un nostro repository custom, non c'è problema, l'importante è che implementi i servizi di Git. E questo è molto carino perché è perfetto per quegli ambienti di sviluppo in team dove vogliamo un po' automatizzare il processo di deployment. Non voglio prendere che magari solo quello che ha le chiavi d'accesso gli dico pubblicamelo, oppure voglio automatizzare che ogni settimana una nuova build deve andare su. Oppure in un ambito agile dove io sviluppo piccole feature alla volta, ok? Posso eseguire dei test e se i test passano, lui butta su in automatico la mia applicazione su internet, ok? Ed è molto più comodo rispetto a un web deploy. Ovviamente dovete avere o TFS, Tfull Desktop Server, o la versione Git. Non so se lo sapete, ma da un po', da qualche mese, su visualstudio.com, tfs.studio.com, avete a disposizione gratuitamente fino a 5 utenti TFS, che è comodissimo anche se lavorate da solo, se non volete perdervi dei file, se non volete che magari ho sbagliato qualcosa e voglio tornare indietro, TFS ti permette di vedere l'history, chi l'ha toccato e lavorare con autenticazione basata su Microsoft Account. Io vi invito ad utilizzarlo perché è veramente comodissimo. Io ho un mio sito internet che si chiama Cloud Event. E con questo cosa posso fare? In fase di creazione di un sito internet, oppure direttamente in questo sito, posso fare setup TFS publishing, oppure Git. Faccio il primo perché io ho a disposizione TFS, vado a dire qual è il mio TFS, in questo caso ho solo quello fatto da loro, se invece fosse Git potete inserire quello che volete. Faccio authorize, scusate, ok. Devo solo dare l'autorizzazione per permettere a Azure di accedere al mio TFS. Scelgo il progetto che voglio tenere pubblicato, in questo caso Cloud Event. Adesso aspettiamo un attimino, lui va a linkare. E linkare cosa significa? Che se io vado nel mio progetto che è sotto TFS, come vedete, se io faccio una modifica complicatissima, cioè my app, vedete che lui me lo segna modificato. Non so se avete esperienze di TFS, però insomma. Una cosa molto interessante è che se io vado nella sezione Team Explorer, Connect, ovviamente ha sbagliato sito, accedo al mio TFS, perfetto. Nella sezione Builds, se ha finito, esatto, ha finito, mi ritrovo che non posso più deployare con Web Deploy, ma io mi ritrovo che è agganciato a TFS. E mi ha creato una build definition nel mio TFS. Che cos'è una build definition? Quella di default che lui mi crea è, e vado a modificarla, scusi, la vediamo, è in base a un trigger, cioè in questo caso ogni volta che io faccio check-in, chiaro che in altre situazioni questa potrebbe non andare bene, però ogni volta che mi fai check-in, tu me lo compili, quindi nel cloud lui mi compila e mi fai il deployment automatico sul mio sito internet. Questo cosa significa? Che se io faccio, però per darvi un esempio, questo lo commento, ok, faccio check-in, ok, check-in, se io vado sull'Explorer, posso vedere che in queue, lui automaticamente ha schedulato di fare la build di questa nuova modifica che ho fatto. Quindi non devo andare su deploy, ma in autonomia lui lo pubblica online. Adesso ci vuole un attimino di tempo perché il motore è online, in cloud, però lo sta già facendo. Però tornando qua, possiamo vedere che in realtà io posso farlo manualmente, oppure dirgli, guardami, guarda, ogni lunedì tu prendi quello che è checkinato, termine tecnico per dire quello che adesso c'è sul TFS, e a quest'ora mi fai la build, ok? Lasciamolo su Continuous. Per data? Per data specifica? No, devi farlo, cioè puoi farlo a una certa, dopo N submission, in realtà no, in quel caso mi sa che devi farlo tu. Com'è? Che sto guardando questi i trigger qua, perché questo sto usando quella in cloud e non mi sembra di vedere perché c'è. No, i trigger sono questi. In quel caso mi sa che devi andare manualmente. Poi considerate che poi lui lavora con MS Build, quindi potete fargli fare quello che vuole. Tra cui, per esempio, in fase di build process, eccolo qua, possiamo andare ad esempio a configurare che lui deve eseguire i test. In questo caso lui va a prendere tutti quei progetti che finisce per test e li fa andare. Se tutti i test passano, quindi chiaramente se un vostro dipendente o un vostro collega ha fatto check-in di una roba che non va, il test impedisce che vada online una roba che non funziona, ok? Però tornando di qua, se io faccio refresh, non ha ancora finito, ok, non l'ho fatta bella grande. Quello che otterremo comunque è che lui ha già fatto il deployment in automatico. Altre cose che possiamo personalizzare è il fatto che siccome, oltre alle build, siccome è basato su MS Build, possiamo andare anche a configurare di chiamare una nostra API, un nostro task di MS Build, mandarci un'email, eccetera, eccetera. Quindi è tutto automatizzato da questo punto di vista. Occhio che non supporta le web config transformation, però funziona il fatto che se io ho utilizzato le stringhe di connessione già corrette, lui prende quella build e me la mette online. Ok, ha finito, perfetto. Quindi se io vado sul mio sito internet, me lo faccio ripartire. In realtà è uguale a quello di prima, però dovrebbe stamparmi la stringa di connessione per far vedere che appunto è la stringa di connessione è corretta. Qua chiudo. Occhio che tra l'altro quello che abbiamo visto fino adesso, anche le build, sono visibili tramite la parte web. Come vedete c'è la build definition e la build che io ho fatto in questo momento. Se non ho sbagliato la stringa di connessione, sì, ho sbagliato la stringa di connessione perché era quella vecchia, era quella di un altro sito. Ok, qua dal portale mi fa vedere che ho deployato quella versione specifica, quella build specifica, e siccome ho sbagliato la stringa di connessione, anzi, in questo caso non ho fatto la cartella upload sulla root. Faccio una cartella upload perché volevo simulare appunto di andare a scrivere. Vediamo. Comunque dovrebbe fare errore perché non accede a SQL Server. Sì, sì, esatto, era questo qua. Perché ho sbagliato la stringa di connessione. Però la dimostrazione che mi ha caricato quella build è il fatto che non funzioni. Sembra brutto dirlo, ma è così. Ok, siamo verso la fine. Cosa che possiamo fare ancora su website? Il fatto che sempre dal portale possiamo andare a configurare un dominio, perché avete visto che quello che io specifico come, in questo caso, ASP.NET Cloud è sotto il dominio website, azurewebsite.net. Chiaramente se io ho il mio sito pipo.it voglio poterlo mappare. È un problema più lato nostro del DNS. Posso usare un CNAME che permette di fare un dominio mapping specifico, oppure un alias, e questo ci permette di usare anche le wildcard. L'unico requisito è che in ambito free non è permesso farlo, bisogna utilizzare almeno shared o reserved, quindi qualcosina bisogna pagare per avere il dominio. Occhio infine che prima vi consiglio di aggiornare il vostro DNS e mettere un time to live abbastanza corto, in modo che il portale di Azure possa, una volta che tu hai configurato che il mio dominio è pipo.it, lui deve andare a controllare che tu abbia effettivamente cambiato nel DNS quel dominio, fanno la validazione. Quindi non è detto che se voi andate sul il portale e impostate il vostro dominio, questo sia già pronto all'uso. Come si fa? Qua nella versione configure, come vedete il custom domain non è possibile farlo, però se io vado su scale e passo in versione shared, salvo, questo è banale perché ci mette poco tempo, ok, configure, perché non me lo permette di fare, F5, vediamo. Perché non me lo fa inserire? Non è ancora passato? Ah, non manage domain, scusa, eccolo qua. Qua posso andare a inserire i domini di riferimento, ok? Chi mi interessa. Come vi ho detto, dovete cambiare il vostro DNS per far sì che punti, ovviamente, al dominio nuovo. Questo significa semplicemente che nel binding di IIS lui vada a mettere che l'host header deve essere pippo.it. Nient'altro, niente di complicato, quindi. Sì. SSL? Dunque, SSL è un... arriverà, ecco, esatto, perché adesso... se non sbaglio c'ha il suo mi ricordo se già sul loro dominio risponde in HTTPS, no, arriverà, mi sto confondendo con il cloud service, ok, quindi per adesso non c'è, arriverà a breve, perché in effetti è un'esigenza che servono ad altri, ecco, altro motivo per cui magari dovete optare per i cloud service. Per i consumi, qualora superate la soglia, perché la parte free è buonissima in fase di sviluppo, quando in deployment magari un sito piccolo che non fa tanto traffico ci sta dentro senza problemi, quello che viene monitorato è quanta CPU uso, quanta banda in entrata, l'uscita non è un problema, l'entrata che consumo, quanto storage uso e quanta RAM vado a utilizzare, perché appunto se il mio application pool occupa tanto spazio vado a consumare RAM. Qualora supero questi limiti, il mio sito internet viene fermato, cioè, quindi il sito internet non risponde più fino alla quota successiva, siccome lo spazio di, non so, 195 mega di traffico è giornaliero, se io lo supero fino al giorno successivo non funziona. Chiaro che dovete fare due conti, se non volete avere problemi spostatevi sull'ambiente shared oppure ancora su quello reserved, dove in quello reserved si paga proprio la banda che voi fate, quindi potenzialmente è infinito. Comunque vi ho messo un link alla documentazione dove vi fa vedere tutti questi limiti. E potete comunque provare una stima utilizzando questo tool che è molto comodo, che è appunto il calculator, che vi dà tutto quello che vi serve. Voi avete un website, come vedete è free finché usate la modalità free, se io accedo a shared e ne faccio uno eccetera eccetera, avete già una stima anche in base al dimensionamento eccetera di quelli che sono i costi mensili, lo spazio SQL eccetera eccetera, ok? Però insomma è importante sapere che oltre ai consumi quello che noi possiamo attivare sono login normale e anche il tracing delle specifiche richieste che sono fallite. Anche questo è piuttosto banale, perché andando nel portale nella sezione monitor, anzi, in monitor vedo gli user e i dati di consumo come grafico e anche come utilizzi di CPU, eccetera, eccetera. In configure posso vedere, oltre alla versione del framework di PHP, eccetera, eccetera, i domini, e questo è quello che vi menzionavo, il fatto che posso abilitare il login, cosa che mi permetterà di vedere i log files qua dentro, ok? E eventualmente tracciare tutta la pipeline di esecuzione di alcune richieste che sono andate che sono fallite, ok? Quindi quegli strumenti che normalmente avremmo bisogno nel nostro IIS ce li abbiamo pronti all'uso qua nel nostro portale. Ok? Vi ricordo che sebbene la trial di 90 giorni, se voi avete messo un website che è free, quel website continua a funzionare, ok? I 90 giorni scadono per tutti quegli altri servizi non free della parte di Azure. cloud service, storage, eccetera, eccetera. Ok? Quindi provatelo, anche per solo sviluppare, potete farne anche più di uno, fino a 10, cioè avete veramente 10 tra l'altro per regione, quindi in realtà potete andare anche su altre regioni. Insomma, provatelo perché veramente è molto comodo per chi come noi sviluppa in ASP.NET. A posto così, qualche domanda dai, anche se manca. Sì.
Quali informazioni del mio account rimangono sulla
applicazione? Se io condivido quei file con gli altri software, no, quel profilo che tu scarichi, quel file che tu scarichi, c'è dentro solo l'URI, il dominio, il nome utente e password per poter pubblicare. Però non ha dentro né le tue informazioni del live ID con cui sei entrato. Diciamo che quello lo puoi condividere e pubblicare. Per gestire invece la parte dashboard serve un account, Microsoft account, quindi se è il tuo non lo dai a nessuno e sei a posto, oppure crei un account, diciamo, di aziendale, e a quel punto condividi quell'account aziendale a chi ti fidi. Insomma, poi è chiaro che ognuno ha le sue politiche. Altre domande? Avete fame? Ah no, domanda, vi ha fregato. Dimmi. Siccome tu accedi tramite Management Studio, create, procedure e procedi e scrivi tutto. Sì, puoi farlo, DDL su procedure, funzioni, questo le puoi fare, no trigger e alcune cose un po' più avanzate. Magari in effetti prima di partire guardate, però la maggior parte delle esigenze in genere sono soddisfatte. Eventualmente avete il vostro database on-premise e potete agganciarvi a quelli se avete delle esigenze specifiche. Ok? Dimmi.
Io posso creare degli script, tutti quelli che voglio, una coda che crea degli oggetti e posso agganciarli.
Sì, perché tramite Management Studio tu fai esegui, sei a posto, quindi se io faccio select, lui me lo fa senza problemi. Quindi assolutamente, nessun problema. Finché tu non fai drop e vai a cancellare altre, quelle sono blindate e non te le permette di fare. Ok? Altre domande? Un'altra, dimmi. Com'è?
Per inviare messaggi email.
Sì, per me. No, non hai l'SMTP, devi appoggiarti a servizi di terze parti o degli SMTP che ti danno a disposizione, però tu sai che quando utilizzi la classe SMTP client, tu hai nel web config la possibilità di specificare, anzi nel system.net, system.net, hai la possibilità di configurare il delivery method, che è network, e dentro delivery network qui vai a configurare qual è l'SMTP. Quindi non ce n'è uno fornito da Microsoft, ma puoi usarne uno tuo o fornito da un tuo provider. Ok, quindi questo non ci sono limiti. Considerando che tra l'altro la banda la banda iniettata non è un problema, vabbè, perché per mandare un'email non è che sia così impegnativo, però nel consumo di banda è compreso anche il fatto che io chiamo qualcosa all'esterno, tra cui per esempio chiamare un server SMTP. Ho risposto? Sì, ok. Altre domande? Sì. Com'è?
Stampe.
In che senso?
Non so, ho bisogno di generare una stampa.
Un PDF? Beh, quello è se tu usi componenti managed che non richiedono registrazioni com sul server, non c'è nessunissimo problema. Quindi io non so, ci sono tool che generano PDF managed completamente e vanno senza problemi. Non ci sono veramente limiti da questo punto di vista, finché restate nell'ambito managed, dal punto di vista del .NET. Perché di cos'è che usa? Ha bisogno?
GDI Plus.
Ah no, chiaro, certo, sì.
Quello è ancora così.
Sì, è ancora così. Però scusa, GDI o riesco a usarlo senza problemi? GDI...
Però se tu fai l'export in PDF.
Non conosco nello specifico cosa utilizza, però probabilmente ha qualche dipendenza che, siccome sono server Microsoft che hanno un ambiente comune, ma magari non che arriva nello specifico. Quindi ci sono dentro ASP.NET, tutti i service pack, c'è dentro la gestione di IIS, quindi abbiamo l'API per agire in IIS, però non, non può essere che magari certe esigenze non le raggiunge. Però magari con un cloud service risolvi il problema, perché con il cloud service puoi automatizzare l'installazione di uno specifico componente, dato che hai il controllo della macchina. Quindi, come vi ho detto, è un inizio, però magari non è detto che risponda a tutte le domande. Cloud service risponde praticamente a tutte le domande. Okay. Altro? Altre due? Or. Dimmi. No. No, 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 cioè tu da un database di SQL database accedere a un altro, no, i linked server non ci sono. No? Sì, esatto. Però se vuoi usare il linked server, cioè eventualmente del lato applicativo tu puoi interrogare un database. Tu puoi interrogare un Oracle che sta ovviamente esposto su internet e poterlo raggiungere. Via codice, non da SQL database. Dimmi. Redeployment per forza per ora, giusto? Sì, sì. Sì, sì, beh. Una volta pronta la tua applicazione web, devi, per passare a un cloud service devi solo creare un progetto cloud, referenziare il tuo progetto web e sei già operativo. Sì. Sì, sì, WCF no problem, basta che non faccia, no, beh, quello è da un punto di vista di sicurezza, però nessun problema.
Volevo chiedere, io uso le componenti di tutte le linee.
Sì.
Con DLL specifico, io le metto nella mia bin, quindi...
Quello che io stavo caricando adesso ha dentro tanta roba che non è solo di Microsoft, c'è per esempio JSON.NET, piuttosto che .NET OpenOut, WebGrid. Finché è managed, nessun problema, ok? Che sia compilato magari in NCPU, perché magari la piattaforma gira x64, quindi magari al massimo puoi campare quei problemi lì, però non ci sono problemi. Altro? Ah, andiamo a mangiare. Vai, buon appetito allora.